prendi il largo e gettate le reti. Incontri degli operatori pastorali per ritrovare la forza del Vangelo nell'esperienza della missione. Don Giuliano Zanchi, direttore della Rivista del Clero Italiano, interviene sul tema «Non può recare lieti annunzi una Chiesa che non viene dal futuro. Le dinamiche del cambiamento in atto nella Chiesa italiana».
Non so se riuscirò a fare tutto quello che ha detto Don Ivan, no, però questa sera dico la mia e la condivido fraternamente con voi, sperando di lasciarvi il tempo anche magari poi di interloquire un po', di scambiarci delle idee, magari di farci delle domande. Beh, certo, su un tema che ci coinvolge molto e ci coinvolge in profondità e che tocca, lo dirò tante volte stasera, tocca la radice dei nostri sentimenti. Noi siamo qui a ragionare stasera, ma ragioniamo appunto su un momento di transizione che è toccato a noi. A noi ci è capitato di essere credenti in questo momento. E essere credenti in questo momento vuol dire anche, certo, mettere alla prova i nostri sentimenti, specie i sentimenti di chi ha più anni di me, chi ha una carriera di credente più antica. E quindi, insomma, questo momento di transizione lo ha visto, no? E ha avuto anche la possibilità di addolorarsene, giustamente. E quindi parliamo del cambiamento, di cui ci siamo anche un po' stufati di parlare, no? Che sono cambiate le cose, che è un momento di cambiamento, che siamo nella transizione. Sono anche espressioni, come dire, che a forza di ripeterlo diventano anche un po' autodepressive. Ma l'impressione è che appunto questa percezione del cambiamento, che diventa spesso tema, no, dei nostri dibattiti ecclesiali, beh, rischi di diventare anche un po' semplicemente una specie di abracadabra retorico, che poi non arriva veramente fino in fondo alla nostra intelligenza e fino in fondo al nostro coraggio, e che si trasformi poi appunto in una presa d'atto vera, lucida, definitiva, e che quindi, come dire, imprima dentro di noi anche il coraggio, come dire, beh, sai, se è un cambiamento bisogna cambiare. Cioè, l'impressione è che nella Chiesa non sia successo così. Si parla di cambiamento non so da quanto, cioè il Vescovo ce lo potrebbe dire con più precisione, ma ho l'impressione che questi discorsi siano un po' come quelli sul cambiamento climatico, no? Che si continua a dire c'è la transizione, il cambiamento climatico, cambiano le cose, bisogna decidere perché fra un po' viene l'apocalisse, e poi si stringono due viti, ma non si prende mai veramente coscienza della cosa. Ecco, questo è il primo punto, come dire, che non so se è di utilità, però forse sì. No, di dire c'è un tema serio, ma può anche diventare meramente ripetitivo e retorico. E però questo è il tema anche di questa sera, il cambiamento. Che cos'è che è cambiato? Beh, se dovessi dirlo in una frase, ma proprio, come dire, in una sintesi anche molto brutale, io lo direi così: è successo che la fede non è più il dato fondamentale della socializzazione umana. La fede non è più il dato fondamentale della socializzazione umana. Beh, questo almeno da noi, a queste latitudini occidentali, atlantiche, europee. Cioè, quando parliamo di queste cose bisogna anche collocarci geograficamente, perché appunto non è che tutto il mondo è Udine o Bergamo, e Udine e Bergamo sono la rappresentazione del mondo, neanche dal punto di vista della presenza cristiana, no? Un conto è parlare di queste cose nelle Filippine, dove sono stato un po' di anni fa e dove c'è il 70% della frequenza in chiesa, e c'era una parrocchia di 15.000 abitanti che, diciamo, aveva così tante persone a disposizione, per esempio, della liturgia, che non si accontentavano di avere il gruppo dei lettori, ma avevano istituito il gruppo dei lettori dei salmi. Un altro mondo. Però anche nelle Filippine e in quella parrocchia mi dicevano: sì, però già se vai a Manila, dove c'è il centro commerciale più gigantesco delle Filippine, dove c'è l'università, già le cose cambiano e già i giovani cominciano a prendere altre strade, già appunto la frequenza, come dire, alla pratica di fede crolla. E quindi appunto bisogna collocare questi discorsi, no? Ci sono aree del mondo e anche chiese in giro per il mondo che certamente non hanno i nostri stessi interrogativi, i nostri stessi problemi. In Cina, con i numeri che hanno, delle conversioni dello 0,8 significa che in Cina ci sono 70 milioni di cattolici praticanti, che se facciamo un po' i conti sono quasi di più di quelli in Europa, capito? Quindi il mondo è grande, il mondo è diverso. Certo, c'è un interrogativo che noi potremmo porci noi e chi è anche più intelligente di noi e quindi studia, scrive i saggi, che certamente in questa nostra parte di mondo occidentale, tecnologizzata, attrazione scientifica fondata, come dire, sul mercato, allora questa parte di mondo, che è quella nella quale appunto le sorti della religione sono entrate, come dire, in un mulinello di difficoltà. L'Occidente è il futuro del mondo? Vuol dire che appunto il mondo alla fine diventerà un grande Occidente globalizzato e produrrà la stessa desertificazione religiosa che sta producendo dalle nostre parti? È questa la ragione della desertificazione religiosa? Vedete quanti interrogativi. Era per dire che bisogna anche relativizzarli. I problemi che noi abbiamo qui oggi non sono necessariamente quelli della Chiesa dell'America Latina, dell'Africa, dove ci sono tantissimi giovani, però noi siamo qui e abbiamo questi problemi e dobbiamo fare i conti con la nostra storia e con il presente che la nostra storia ha generato e che ha portato a questa conclusione. Noi apparteniamo a quella parte di mondo dove succede questo, che la fede non è più il dato fondamentale della socializzazione umana, cioè gli esseri umani nelle nostre società non stanno più insieme, condividendo appunto delle ragioni di natura religiosa. È stato così fino a 3 secoli fa. L'Europa cristiana cos'era se non questo? Una civiltà, cioè lo stare insieme di un intero mondo, la cui matrice di base erano dei valori fondamentalmente religiosi e specificamente cristiani. Noi veniamo da quel mondo lì, capito? Ed è quel mondo lì che è morto. Noi no. Noi ci troviamo nella prima civiltà, in quella civiltà che per la prima volta nella storia prova a organizzarsi al di fuori dei paradigmi religiosi. Questo noi siamo, l'Occidente, il cosiddetto Occidente. Anche questo può diventare un'etichetta, ma appunto è il nostro modo di vivere. Sottolineo nostro, anche di noi cristiani, anche di noi credenti, è il nostro modo di vivere, che andiamo al centro commerciale, che ci serviamo di questo per vivere. per i quali scegliere l'abito, il vestito, la marca, beh, è diventata una scelta abbastanza importante, che ha un suo rilievo. Insomma, per dire, noi siamo dei pesci che nuotano in questo acquario, non è che lo guardiamo da fuori dicendo che è brutto, no, siamo dentro, è il nostro mondo. Ecco, questa nostra civiltà è la prima civiltà nella storia che prova a organizzare la convivenza umana, la vita sociale, senza far riferimento, come dire, ai principi religiosi, prescindendo, diciamo così, ai principi religiosi, fondandola invece su un altro genere di valori, no? La scienza, la tecnica e quelle procedure che permettono, come dire, lo scambio sociale che noi chiamiamo la democrazia di diritto. Ora, questo non significa che la religione sia scomparsa, non significa questo. Difatti, noi, i sociologi, no, che scrivono i libri per spiegarci com'è il mondo, hanno introdotto categorie aggiornate, no? Prima si diceva la secolarizzazione. Siamo nella società, nell'epoca secolare. Charles Taylor, famoso saggione, un saggione di quante pagine sono? 700, non lo so, 1000 forse. Un saggione per spiegare appunto che il mondo è diventato secolare, l'età secolare. E la convinzione delle sociologie degli anni 60 era, beh, adesso manca pochissimo, è un quarto d'ora e poi la religione sarà finalmente estinta, non ci sarà più. E appunto si realizzerà il sogno illuministico, no? Razionalistico di una società che finalmente vive su criteri appunto razionali, eccetera. E invece la storia ha smentito, no? E ha mostrato che la religione è altro che scomparire. La religione non scompare. C'è una data che potrebbe essere presa a riferimento di questa riscossa del tema religioso nell'economia appunto della convivenza umana. 1979, l'Ayatollah Khomeini torna in Iran. Sembra così una roba lontana, un fatto di cronaca, di geopolitica. E l'idea, guarda, il tema religioso non abbandonerà questa civiltà, ma segnerà sempre e sempre di più, come dire, le tappe, i criteri e le forme anche della costruzione politica del mondo a venire. E insomma abbiamo scoperto che appunto siamo nell'epoca, adesso si dice così, nell'epoca post-secolare, nell'epoca post-secolare, cioè dopo la secolarizzazione. Cosa vuol dire che siamo nell'epoca dopo la secolarizzazione? Che stiamo tornando al vecchio mondo, a come eravamo prima, che torniamo appunto alla vecchia religione, come tutti spereremmo, al cattolicesimo di una volta? No, non significa questo. Epoca post-religiosa significa che la religione non scompare, ma in quanto esperienza umana si ricolloca, trova nuovi spazi e si ricolloca ovunque, si ricolloca ovunque. Che il bisogno religioso dell'uomo, appunto fuoriuscito, diciamo così, dai contenitori tradizionali che erano le religioni confessionali storiche, una su tutte i cristianesimi, cattolicesimo, il protestantesimo, l'ortodossia, beh, che il sentimento religioso continua ad animare, no, il sentire degli esseri umani, almeno in questa parte della civiltà, ma questo sentimento religioso, sai, fa come l'acqua, no, che quando è sbarrata di qua, lei gira di qua, trova altri contenitori, e trova altre forme. Il bisogno di dare forma al sentimento religioso si è, per esempio, personalizzato, no? Ha accentuato questa caratteristica. Ognuno dà una forma personale al suo bisogno religioso e quindi si trova un po' stretto, come dire, dentro le tradizionali istituzioni che codificavano, come la Chiesa, no? Che codifica il senso religioso. Sentimento religioso si è personalizzato, si è smarcato dalle narrazioni religiose tradizionali e ha trovato tante strade. Oggi si parla di spiritualità. Adesso sarebbe bello qui perdere un'ora per far vedere come nella nostra società ci sono esperienze che hanno ereditato appunto la forza religiosa, e che prima era tutta quanta contenuta dentro le istituzioni religiose storiche. Ne dico solo una perché è facile. Avete fatto caso a come l'arte oggi, la cultura artistica, sia diventata una specie di spiritualità laica, appunto per questo cittadino sensibile che non appartiene più alla fede tradizionale, ma ha bisogno, come dire, appunto di qualche esperienza per dare forma appunto ai suoi bisogni spirituali. Ecco, l'arte oggi è diventata questo, no? Ci sono mostre che non sono più delle mostre come una volta, che erano fatte per ricerca scientifica, che sono diventate delle vere ostensioni, no? Si espone il capolavoro come si espone la Sindone a Torino, no? Cioè, queste code che vanno ad assolvere il proprio dovere di contemplare. L'arte è diventata una spiritualità, ma tante altre cose che si potrebbero dire, ma le lascio lì. Ecco, noi percepiamo questi cambiamenti, li percepiamo tutti, e percepiamo soprattutto questo spostamento, no? Che anche quando gli esseri umani oggi, specie le giovani generazioni, mantengono vivo qualche bisogno, qualche sentimento di natura spirituale, gli ultimi che vanno a cercare siamo noi. Vanno da questo, vanno da quello, vanno a fare lo yoga, vanno... No, non lo dico per disprezzare, per far dell'ironia, dico è una ricerca seria, dove ci sono dei bisogni veri, ma non vengono più da noi. O noi siamo la terza, la quarta, la quinta scelta, no, qualcuno magari sceglie ancora anche noi, ma per degli itinerari certo molto particolari, molto specifici. Ecco, noi percepiamo questi cambiamenti nel punto, come dire, della loro conclamata conclusione, no? Non so, 50 anni fa si parlava già di queste cose qui, no? della secolarizzazione, della perdita di peso specifico delle chiese, ma era ancora, come dire, una cosa lontana, di cui non si percepivano ancora bene. No, noi lo vediamo, no? Vediamo i posti vuoti nelle chiese, vediamo che siamo pochi, lo vediamo. Abbiamo visto gli effetti quasi conclusivi di questa transizione, che si traduce nel grande ridimensionamento sociale del cattolicesimo, che siamo rimasti in pochi, che la Chiesa oramai è una realtà minoritaria nella società, che la sua voce certo non è più quella di una volta, che deve convivere, no? Con altri mondi, con altri valori, con altri riferimenti, adesso persino con altre vie religiose. Appunto, una delle grandi sorprese della storia è che noi fino a 40 anni fa ci saremmo immaginati di dover vivere fra poco nelle nostre città in grandi deserti secolarizzati, no? Dove appunto tutte le nostre città sarebbero state come Bruxelles, come Amsterdam, dove tutti, quasi tutti, erano non credenti. E invece abbiamo scoperto, sai, la bizzarria della storia, che invece ci troviamo nel pieno di una condizione interreligiosa, che non soltanto nelle nostre città, quelle grandi, no? Bergamo, Udine, Trieste, Milano, ma anche nei nostri paesini piccoli. Il mio si chiama Grassobbio, 4.500 abitanti. Ci sono i musulmani, ci sono i Sikh, ci sono gli ortodossi, ce n'è di tutti i colori. Condizione interreligiosa, altro che, appunto. Ecco, noi percepiamo questo. E cos'è che succede? Beh, succede che dobbiamo stare attenti ai nostri sentimenti. Io girerò molto questa sera attorno a questa idea qui, no? Quanto a sentimenti noi ci troviamo in una situazione che ci sembra nuova e invece non lo è. Ci troviamo, per esempio, sulla via di Emmaus. Ci troviamo più o meno con gli stessi sentimenti di quei due che scappano, no, da Gerusalemme, stanno andando a Emmaus. Scappano borbottando, depressi, no? Parlando tra di loro, sai, quelli che continuano a dirsela tra di loro, questo autismo di coppia dove continuano a dirsi: ma pensa, cosa è successo, è fallito tutto, no? E scappano perché, appunto, i loro sogni di gloria si sono infranti con l'infrangersi, appunto, della sorte, dell'immagine che loro si erano fatti del loro maestro, eccetera. Io ho sempre letto questa pagina, la pagina di Emmaus. Quando la leggevo mi è sempre venuto in mente che lì dentro ci fosse già la descrizione di tante cose che noi stiamo vivendo. Intanto che tra quelli che scappano da Gerusalemme ci sono anche tutti quei nostri contemporanei che semplicemente si sono congedati dal cristianesimo, dalla religione, dalla Chiesa, no? Che anche loro dicono: beh, pensavamo che il cristianesimo potesse tenere in piedi una civiltà, rendere il mondo migliore, ma non è stato così, e quindi ce ne andiamo, no? Tra questi ci sono anche alcuni credenti, alcuni cristiani che, così, più che fuggire, semplicemente danno l'impressione di non sapere bene dove andare, ma hanno in qualche modo gli stessi sentimenti, no? Ma come mai? Come è potuto succedere? E mugugnano tra di loro, no? Su come era una volta, cercando ma di chi è la colpa, chi è stato. Cioè, noi viviamo in un momento di prova che peraltro sta inciso nella rivelazione evangelica, certo in quella pagina meravigliosa di Emmaus che è paradigmatica, anche in un altro punto, oltre a quello che è già stato ricordato e che è stato oggetto della preghiera di questa sera. Giovanni 6,67. Gesù, la scena è: Gesù le spara così grosse che tutti se ne vanno, che lo abbandonano. Giovanni dice: tanti non lo seguirono più. E c'è la scena dei discepoli costernati che parlano a Gesù, no? E gli dicono, parafraso così, faccio la parafrasi: ma Gesù, ma noi non dovevamo ereditare il regno di Israele? Non dovevamo riunificare le 12 tribù? Non dovevamo governare il mondo e giudicare tutti i credenti? Com'è che siamo finiti in quattro gatti scansati da tutti? C'è un punto preciso nella vicenda di Gesù che porta a questo punto. Dei discepoli che rimangono veramente costernati di fronte al fatto: ma Signore, non ti odiano tutti. I religiosi, se potessero, ti fanno la pelle. Gli scribi criticano ogni tua parola. La gente ti ha mollato perché pensavano che tu fossi un mago e invece no. Non fai più i segni. E siamo rimasti noi, ma E sapete la risposta di Gesù, no? Che non dice: no, dai ragazzi, animo, coraggio, adesso facciamo una strategia di marketing, ce li riprendiamo tutti. No, la risposta è Giovanni 6:67: volete andarvene anche voi? Volete andarne anche voi? Dico questo per dire che certo la prova è seria, e il lutto è profondo. Ed è un lutto che va trattato con rispetto, specie per coloro che certo hanno conosciuto, come dire, stagioni cristiane più vigorose, almeno dal punto di vista certo del numero, della presenza sociale, appunto quel cristianesimo di una volta che qualcuno di noi forse ha ancora fatto a tempo a vedere nel suo crepuscolo. E certo questa transizione bisogna prenderla per quella che è e capire il senso di dolore e di lutto che tanti credenti provano. Non è da deridere, non è da deridere, è da dire che stupidi, capito? No, un lutto vero che va compreso. Però è anche un lutto dove noi siamo veramente messi alla prova, prima di tutto nei nostri sentimenti. Prima di tutto nei nostri sentimenti. Credo che la sfida oggi, la sfida più grande, ce ne sono altre, poi operative, pratiche, intellettuali, ma oggi la sfida più grande che stiamo affrontando, anche come singoli credenti, non solo come Chiesa istituita, ma anche come tu credente, che ciascuno di noi, no? Vive nel mondo e si sa, c'ha intorno un po' di tutto, delle famiglie dove c'è chi non va più in chiesa, chi è divorziato 3 volte, quello che appunto ti ride dietro perché vai a messa e sono tuoi parenti, no? Vuol dire questo, capito? La sfida è psicologica, è di natura psicologica. È la sfida, sapete dove la troviamo descritta in modo perfetto? Nel libro della Genesi, nella storia di Caino, che quando ero bambino a catechismo me l'hanno sempre raccontata dicendo: è per forza, se dà le verdure marce a Dio, per forza poi Dio non lo ascolta, non lo esaudisce, lo tratta male. E poi sono diventato grande, ho letto la Bibbia e certo la prima cosa che ho notato è che nella Bibbia non c'è scritto che Caino abbia dato delle verdure marce a Dio, che leggendo quelle parole niente ci autorizza a pensare che Caino fosse stato meno dedito, meno appassionato, meno generoso, meno attivo del fratello Abele. La scrittura dice solo che Dio gradì Abele e non gradì Caino. È Dio che fa la differenza. Naturalmente noi sappiamo che Dio non fa la differenza. La Bibbia li vuol parlare, chiamiamolo così, l'imponderabile, il destino che ti cade addosso e che non sempre ha delle ragioni e delle colpe. E che noi sperimentiamo tante volte, no? Succede qualche volta che tu ti impegni tantissimo, metti tutte le tue energie, tutte le tue risorse, le tue aspettative, i tuoi desideri, fai una cosa veramente con grandissima convinzione e non ottieni niente, come quelli lì che pescano e non prendono neanche un pesce. Vicino a te c'è un lavativo, pigro, ignorante, che fa le cose a qualche modo, astuto, scaltro, e però gli va tutto bene, capito? A te va a monte tutto. A lui gli va sempre bene tutto. Hai presente i sentimenti che nascono dentro di te? Sono quelli che possono nascere nel cuore di Caino, no? E Dio dice a Caino: ma tu non sei stato bravo, tu no? Non devi girare a testa alta perché hai lavorato, ma stai attento ai tuoi sentimenti, perché quelli potrebbero aprire la porta al male e alla violenza, che sono seduti come un cane alla soglia della porta e aspettano soltanto un fischio Ecco, noi siamo così. Dobbiamo stare attenti ai nostri sentimenti e alla loro duplice deriva, no? Di fronte a questa situazione, che io la dico così, semplificando molto, diventare intransigenti, pestare i piedi e dire no, riaffermiamo le nostre ragioni. E c'è qualcuno che fa così, un giornalista americano ha anche scritto un libro intitolato Opzione Benedetto. Cioè, vuol dire, di fronte a questa situazione cosa possiamo fare? Allora, abbiamo ragione noi, hanno torto loro, e quindi cos'è che succede? Dobbiamo costruire una nuova arca di Noè, che sarà quello che sarà, mettiamo dentro tutti i nostri valori cristiani come in uno scrigno, stiamo chiusi tra di noi nella nostra navicella, nella speranza che in futuro ci sia un tempo più ospitale. Anche qui non lo dico per fare dell'ironia, lo dico per dire, può succedere, è un istinto, e penso che qualcuno nelle nostre comunità, senza aver letto Rod Dreher, che è questo scrittore americano, senza chiamarlo Opzione Benedetto, alla fine abbia detto facciamo così, si è ritrovato in un angolo, no? Nella sua parrocchia, nella sua comunità, nel suo angolo di vita, e ha detto sai cosa c'è, me ne sto qua, dico la mia messa, faccio le mie cose, continuo a fare come ho sempre fatto. Ripeto, è comprensibilissimo, è un modo diventare intransigenti. E l'altro è semplicemente abbandonarsi alla depressione e alla fine non occuparsi più di niente, nemmeno del regno di Dio, e far parte di quelli appunto che abbandonano Gesù. Giovanni 6:67, quelli che alla domanda volete andarvene anche voi, beh, quelli se ne vanno veramente, no? Si può anche pensare che un cristianesimo meno potente, meno forte, sia anche meno vero, e che quindi non meriti le nostre passioni. Ecco, questa è una sfida, sfida psicologica, cioè come reagiamo alle trasformazioni, come reagiamo ai cambiamenti. E in realtà quello che penso io, vi ho detto, dico la mia, in realtà questo tempo e le condizioni in cui stiamo vivendo questo tempo può essere per noi invece un momento di nuova edificazione, è un momento per costruire, per ricominciare. Per fare questi discorsi sarebbe bello avere il tempo di leggere un autore francese, un postico, amato alla follia da qualcuno e detestato fino alla morte da qualcun altro, che però ha dato 50 anni fa, non l'altro ieri, 50 anni fa, ha dato molti strumenti intellettuali per capire quello che ci sta succedendo. Si chiama Michel de Certeau. Gesuita anomalo, bisogna dirlo, che non è che avesse sempre ragione lui, però ha sempre usato la ragione e molte cose le ha capite, ci ha dato degli strumenti, ha coniato per esempio una espressione abbastanza felice, che è questa: rottura instauratrice. Rottura instauratrice. Per dire, esistono momenti in cui una frattura interviene per rendere possibile qualcos'altro. Io sono sicuro che se ciascuno di voi comincia a ragionare sulla sua biografia, cioè fa la storia della sua vita, trova dei momenti in cui un momento di rottura, anche non cercata, non voluta, dove hai dovuto cambiare passo, dove hai perso qualcuno, dove sono venute meno delle condizioni. Beh, certo, è stato un trauma, ma è stata anche la molla, come dire, per generare un nuovo cammino e per farti fare qualche cosa di nuovo. Ed è quello a cui tu devi la tua vita adesso. Ecco, rottura instauratrice. Esistono momenti in cui una frattura interviene per rendere possibile dell'altro. Addirittura Michel Desserteaux dice, sai, il cristianesimo è nato proprio da questo, da una frattura instauratrice. Qual è la frattura instauratrice? La morte di Gesù e la sua assenza. È questo che ha reso possibile la scrittura, la chiesa, la testimonianza. Cioè, se ci fosse Gesù, noi non ci sarebbe la messa. Cioè, la messa c'è perché non c'è Gesù. Cioè, se ci fosse lui, c'è lui, capito? Cioè, l'assenza che genera appunto il segno, che genera la scrittura, che genera un cammino. Il cristianesimo è la serie delle forme che l'evento di Gesù ha reso possibile. Il cristianesimo è la serie di quelle cose che Gesù ha reso possibile e che magari Gesù non ha fatto, ma ha reso possibile ai suoi, capito? E Desserteaux, vi dico due espressioni che ci possono essere utili questa sera. Una è preso da una raccolta di saggi molto famosa che si intitola La debolezza del credere. Beh, già il titolo vi dice appunto cosa vuol dire credere oggi nella debolezza della situazione in cui ci troviamo. E Michel Desserteaux dice correre il rischio di esistere per l'oggi, anche da credenti, correre il rischio di esistere per l'oggi, cioè in queste condizioni, in questa situazione, dopo aver elaborato e metabolizzato quella assenza e quel trauma. E poi una seconda frase che è questa, la incornicerei e la farei diventare la parola d'ordine di questa serata. E dice, per il solo fatto di esistere, cioè di essere nella storia, di essere degli esseri esistenti, noi siamo eretici in rapporto al passato, no? Cioè il passato ci sta sempre dietro e noi siamo sempre qualcosa di nuovo rispetto al nostro passato. Questo vale anche per noi come chiesa rispetto alla chiesa che ci sta alle spalle. Per il solo fatto di esistere siamo eretici in rapporto al passato. Qui eretici, capite, no? È in senso positivo, cioè diversi, innovativi, su un altro punto della storia. Non è in senso, come dire, convenzionale. Allora, per il solo fatto di esistere siamo eretici in rapporto al nostro passato. Il nostro primo dovere, attenti a questa, il nostro primo dovere è di non esserlo in modo incosciente o infelice, che sono i due nostri rischi, no? Noi sappiamo che non apparteniamo più a quel passato là, siamo eretici rispetto, cioè siamo diversi. Il nostro compito è non esserlo e non sentirci diversi dal nostro passato, in modo incosciente, cioè senza rendercene conto, oppure peggio ancora in modo infelice, di chi appunto continua a dire ma purtroppo era meglio e adesso. Credo che un aspetto della sfida di fondo, che appunto è psicologica e a questo è questa posta in gioco, no? Quali sentimenti noi mettiamo in questa situazione? Quella i sentimenti dell'incosciente, i sentimenti dell'infelice? O uno che dice, no, beh, questo è il momento, capisci, di rilanciare. Rottura instauratrice. E qual è la dimensione nella quale bisogna mettersi, almeno secondo me, nel mio schemino di stasera? Credo che un aspetto della sfida di fondo che è psicologica, un aspetto di fondo di questa sfida è di natura culturale, la cultura. Cioè l'idea, noi siamo oggi la Chiesa è oggi soprattutto in una sfida di natura culturale. Non esiste un cristianesimo in sé. Esiste un cristianesimo sempre in forme contingenti, storiche, quindi anche diverse, mutevoli, variabili nel tempo, che hanno sempre un debito fondamentale nei confronti dei paradigmi culturali del loro tempo, che ci piacciono o non ci piacciono, sono qualcosa con cui bisogna fare i conti, per il semplice fatto che in essi è immersa la nostra vita, benché magari ne siamo poco coscienti. La cultura vuol dire qual è il modo con cui gli esseri umani di oggi elaborano il senso della vita, dell'esistenza, delle cose, no? La traduzione del Vangelo in vita non può essere fatta se non attraverso la mediazione con questi elementi culturali, che naturalmente cambiano profondamente, diciamo così, appunto, il nostro modo di dare senso alla vita. E quando parlo di cultura non intendo dire l'endecasillabo di Dante, il rosa tiepolo, cioè queste cose qui da cultura accademica. Cioè la cultura è il senso che noi diamo alla vita attraverso le prassi con cui noi viviamo, gli oggetti di cui noi riempiamo la nostra vita. Cioè la cultura è anche il pannolino con le ali, capito? Che frena il liquido. Il modo con cui mia nonna ha messo al mondo mio papà e lo ha fatto diventare grande, lo ha messo nel mondo, gli ha voluto bene, lo ha concepito, per certi versi è la stessa identica cosa che ha fatto mia sorella con mio nipote più di 70 anni dopo. La stessa noiosissima cosa che gli esseri umani fanno da quando si sono alzati sulle due gambe. Per altro verso, il modo con cui mia nonna ha generato, amato e messo al mondo mio padre e il modo con cui mia sorella ha fatto le stesse cose con mio nipote, per altri versi è profondamente diverso. In mezzo ci sono, che cosa? Discorsi, punti di vista, la carrozzina, i pannolini diversi, e tu dici ma che differenza? Sì, è questo. Gli oggetti della nostra vita, il modo con cui noi agiamo, le nostre pratiche, le nostre abitudini, questo è il nostro rapporto con la realtà che cambia continuamente. E per cui per noi generare, amare, mettere al mondo, sai, è la stessa cosa di sempre, ma è anche qualche cosa di profondamente diverso. Tanto che le nostre nonne avevano magari 14 figli e dicevano, vabbè, arriva il 15esimo, cosa vuoi che sia? Oggi la coppia che ne ha due, se arriva il terzo. E qui non è questione di dire ma che brave che erano le nostre nonne e che egoiste che sono le donne di adesso. Non è, capito? Non è questo. È cambiata la cultura, è cambiato il paradigma. E quindi non c'è cristianesimo e non c'è annuncio del Vangelo che non si saldi costantemente e con la più grande coerenza possibile con la cultura, appunto, che caratterizza una data epoca, specie la nostra di cultura, che certamente pone dei problemi in più, chi dice di no? La nostra è la cultura scientifica, tecnica, che dice, sai, delle cose religiose, delle cose di Dio sono fatti tuoi, no? Puoi credere a tutto. Difatti è così. In un'epoca in cui sembra che non si creda più a niente, si finisce per credere un po' a tutto. Voglio dire, il nostro cattolicesimo e il cristianesimo in generale ha bisogno di prendere sul serio la cultura di questo tempo, di prenderla sul serio, di conoscerla e di farla diventare, come dire, il contesto attraverso cui comprendere di più anche il senso, come dire, del Vangelo e le forme con cui testimoniarlo. Su questo potremmo stare delle ore, spero che si capisca la crucialità di questa idea. E che quindi nella storia noi abbiamo visto tanti cristianesimi nello stesso tempo uguali e diversi, a seconda della cultura che li ha circondati e che ha contribuito a plasmarli. Allora adesso vi cito un altro libro di un altro autore francese, Dominique Collen. Questo è un domenicano. Ha scritto un libro che qua e là mi è sembrato anche un po' irritante, ma ha un titolo formidabile che ci aiuta a mettere a fuoco quasi in uno slogan riassuntivo quello che stiamo cercando di dire questa sera. Il titolo di questo libro è Il cristianesimo non esiste ancora. È da fare, è da realizzare. Devi trovare le forme nuove in rapporto alla cultura che hai. Il cristianesimo è nelle condizioni di ripensarsi alla luce della cultura che ospita la nostra vita e anche dell'antropologia, cioè della visione dell'uomo che anima questa cultura. Vi anticipo subito, nel bene e nel male, certo. Ma avete mai visto una cultura su questa terra che abbia avuto un'antropologia perfetta, una cultura perfetta? E avete mai visto finora un cristianesimo che non è stato capace di tirare dei fili sottili dentro la cultura del suo tempo? Certo, la nostra è particolarmente impegnativa, perché, come dire, ha preso di punta il tema religioso in modo molto radicale, no? E però questa è la nostra cultura. E senza essere immersi nella nostra cultura, certo il cristianesimo non ha chance, a meno che di accettare di diventare una setta. Cioè di chiudersi, no? Come gli Amish, di dire no, noi la tecnologia non la accettiamo, andiamo col calesse, ci vestiamo ancora con le gonne, se, niente radio. Il cristianesimo è nelle condizioni di ripensarsi alla luce della cultura che ospita la nostra vita e dell'antropologia che l'anima, nel bene e nel male. E quindi deve costruire, certo, una fraternità culturale. Una fraternità culturale. Anche qui è una questione di atteggiamenti, no? Cioè che io penso che oggi i cristiani devono smettere di guardare a questo mondo come se loro fossero degli alieni che guardano la Terra come da un altro pianeta, no? È come se loro fossero diversi, no? La frase di Papa Francesco che dice siamo sulla stessa barca vale per la pandemia, ma vale per la vita, vale per tutto, no? Siamo uomini di questo tempo, uomini di questo tempo. E quindi testimoniare la nostra fede in una fraternità culturale che prende sul serio la cultura di questo tempo, che non si limita a giudicarla senza nemmeno conoscerla. Io qualche volta ho l'impressione che gli ambienti cattolici rischino qualche volta di essere tanto più presuntuosi e tanto più portati al giudizio, no, liquidatorio, quanto più, scusatemi il termine, sono ignoranti. Cioè quantomeno conoscono quello che sta succedendo nel mondo, la cultura, no. E per esempio una cosa che penso sia un'altra sfida, ho quasi finito, un'altra sfida seria del cristianesimo di oggi, appunto in una fraternità culturale seria, beh, impara a conoscere le cose prima di dire che non sono adeguate al tuo punto di vista cristiano. È quella di congedarsi dal paradigma religioso in questo senso, non che la religione sia una cosa negativa, cioè congedarsi dall'idea che la vita cristiana alla fine sia risolvibile in alcuni gesti e in alcune convinzioni religiose che cominciano a valere a margine e a rimedio della vita concreta che le persone fanno, no? Cioè tu prima sei sposato, fai dei figli, sei innamorato, c'hai una moglie, lavori. E poi perché sei cristiano? Beh, perché al giovedì sera c'è la catechesi del parroco, allora vai a fare la catechesi del parroco, perché la domenica mattina c'è la messa e fai la messa. Che appunto le pratiche religiose siano la vita cristiana. Le pratiche religiose sono anche la vita cristiana. Io ho la convinzione che noi dobbiamo maturare l'idea che la vita cristiana, io uso sempre questo giochino di parole perché mi aiuta a spiegare, la vita cristiana, se non è anzitutto vita vera, non il tempo libero o il giovedì sera. La vita cristiana, se non è anche vita, non è nemmeno cristiana. E che la vita cristiana consista nel dare la forma del Vangelo, non la forma della parrocchia, la forma del movimento. Dare alla propria vita, alla vita, la forma del Vangelo. Dare la forma del Vangelo alla vita, non al tempo libero. E dare la forma del Vangelo alla vita vuol dire dare la forma del Vangelo al fatto che io lavoro, che faccio l'ingegnere, che sono innamorato di quella là, che ho sposato questa da 20 anni, che ho 3 figli, che li mando a scuola, che faccio il banchiere, che uso i soldi, che sono povero. Cioè che io possa dare forma evangelica appunto alle mie esperienze, che io diventi Vangelo vivente nel modo con cui faccio questo. L'abbiamo sempre saputo? Secondo me sì, certo che è sempre stata questo l'obiettivo della fede. L'abbiamo lasciato però un po' sullo sfondo, l'impressione di questo, e che per tanto tempo abbiamo, come dire, costruito un modo appunto di essere credenti, di fare chiesa, dove sembrava che la cosa essenziale fosse quella di onorare dei gesti e delle parole religiose che valevano un po' per se stesse. Accettare un paradigma evangelico invece, il Vangelo come forma della vita e quindi la vita come luogo di fede. E quindi torniamo alla cultura, capito? Perché se tu pensi così, allora che cosa sia veramente evangelico non lo puoi dedurre astrattamente e non lo può dire qualcuno a nome di tutti così astrattamente. Cosa sia evangelico in rapporto a certe esperienze lo può sapere solo chi è in quelle esperienze e le vive appunto alla luce del Vangelo. Infine, collegata a questo, certo, una sfida ecclesiale. Cioè, di che cosa è la Chiesa allora? Perché esiste? Nelle mie formulette dico sempre: la Chiesa non è quel posto dove tutti devono entrare per essere graditi a Dio. È quel posto dove qualcuno, liberamente e per amore, attenzione a queste due, liberamente e per amore, non perché l'ha detto la mamma o perché si è sempre fatto così. La Chiesa è quel posto dove liberamente e per amore qualcuno fa vedere visibilmente ciò che Dio vorrebbe per tutti. Cioè la Chiesa come segno. Chiesa come segno vuol dire la Chiesa non è il regno di Dio realizzato, capito? Dove allora tu per forza devi entrare, se no sei veramente fuori dalle grazie di Dio, come si diceva una volta. No, la Chiesa non è il regno di Dio. Il regno di Dio è l'umanità. E Dio lavora nell'umanità in un modo che tu dorma o che tu vegli. No, la Chiesa è un segno. È un segno di ciò che Dio ha già voluto per tutti. E quindi il suo compito è di essere un segno non sbiadito, appunto, non contraddittorio. Un segno appunto limpido, luminoso. E magari anche libero da quelle pretese, come dire, che certo hanno appartenuto anche alla sua storia, senza star qui a fare il processo della storia, no? C'è stato, ci sono stati secoli dove la Chiesa ha pensato, ecco, noi siamo il regno di Dio in terra e quindi dobbiamo far entrare tutti anche un po' per forza, capito? E andiamo anche in tutte le parti del mondo con le navi a conquistare, no? Era un modo, come dire, appunto, su cui non bisogna fare processi, era determinato anche qui da una cultura. Noi certo abbiamo la condizione per riportarci, come dire, a una visione più evangelica di ciò che deve essere la Chiesa, appunto un segno. Quindi come deve essere la Chiesa in quanto insieme di relazioni istituite per poter essere forma della fede nella sua qualità evangelica, no? L'interrogativo che noi dobbiamo farci sempre, noi, specialmente chi si sente veramente a casa nella Chiesa, cioè chi è appassionato, no? Voi siete operatori pastorali, no? Qual è il nostro compito qui tutti insieme? Beh, il nostro compito è che è proprio questo, cioè di fare in modo che anche grazie all'incontro con noi, chi ci incontra, chi attraversa il perimetro della nostra vita, chi entra appunto nel semplice recinto, no, della nostra appartenenza ecclesiale, se vuole, possa dare alla sua vita così come è, senza che tu gli chieda perché sei così, sei giusto, sei sbagliato, no? Che possa dare alla sua vita un po' di forma evangelica, grazie al tuo aiuto. Anche qui Michel de Certeau diceva il compito di far credere, che non vuol dire imbrogliare. Far credere qui non intende dire appunto ti faccio credere delle cose che non esistono, no. Darti la possibilità di credere, cioè darti la possibilità di avere una relazione sensata con Dio attraverso Gesù, anche a te che vieni qui per la prima volta e non so chi sei, anche a te che hai avuto una storia d'amore difficile, che si è interrotta per colpa tua, per colpa sua, per colpa di tutti e due, per colpa di chi, boh. Però anche tu devi vivere questo alla luce del Vangelo. Se vuoi ti aiuto. Questa è la Chiesa, Nient'altro che questo. E questo lo possiamo fare sempre. Anzi, lo dobbiamo fare sempre e lo dobbiamo fare ancora di più. Ecco, il compito di far credere, offrire quelle forme che permettono al desiderio di credere di poter avere luogo. Chiudo con due atteggiamenti. Per fare questo, penso noi come Chiesa dobbiamo stare dentro questi due atteggiamenti. Li dico insieme, poi li spiego brevemente, poi ho finito. L'ospitalità sull'esempio di Gesù e l'invenzione in nome della tradizione. Ospitalità cosa vuol dire? Quello che ho detto poco fa, no? Compito della Chiesa è, prima ancora di chiedere tu da dove vieni, cosa hai fatto, sei a posto, no, guarda, vieni. Se vuoi, qui puoi incontrare Gesù attraverso di noi. E tu gli permetti di farlo attraverso delle forme, no? Sapete, noi in realtà poi lo facciamo, Non è che sto dicendo delle cose. In realtà ci succede già. Volete un esempio pratico? Pensate ai ragazzi che vengono ancora a sposarsi in chiesa. Non so se qui sono pochi, se sono tanti, non è questo che importa. Sono 40 anni che da noi vengono a chiedere il matrimonio in chiesa delle coppie di ragazzi che al 98,5% hanno già alle spalle una sessualità più che consumata, qualche volta delle storie, come dire, appunto, esperienze d'amore, appunto, come dire, già realizzate, no? Beh, noi abbiamo mai cacciato via qualcuno di questi qui? A parte qualche fanatico, vabbè, ma c'è, quelli, tutte le famiglie c'hanno il loro, ma no, nessuno di noi ha mandato via nessuno di questi ragazzi, molti dei quali non sono neanche più tanto ragazzi, hanno già un'età, appunto, perché hanno alle spalle, no? Il matrimonio oggi, più che una volta, il matrimonio era un punto di partenza. Oggi il matrimonio è una specie di traguardo. Non abbiamo mandato via nessuno di questi qui, li abbiamo tutti tutti i pastori hanno fatto così per istinto, no? Accolti, amati sinceramente, seguiti, accompagnati, direi persino con disinteresse, senza chiedersi ma questi qui quanto dureranno, o meglio sì, ce lo chiediamo certo quanto dureranno, ma per una preoccupazione proprio molto sincera, no? Allora, questa cosa che abbiamo tutti fatto, in deroga a molte disposizioni in materia, no? Da 40 anni. Allora, questo come lo consideriamo? Una arrendevolezza? Una resa? Un calare i pantaloni? Io penso di no, penso che sia l'istinto del pastore. Appunto come Gesù. Gesù avrebbe fatto così. Non ti mando via, ma perché? Sarai quel che sarai, ma adesso è l'istinto del pastore e mi chiedo, questo istinto può diventare un pensiero e non solo un istinto? Possiamo far diventare questo, appunto, fallo diventare un criterio, no? Cioè, questo dovresti fare. Come può questa persona in questa condizione incontrare Gesù attraverso di me in questo momento? E quindi, secondo criterio, invenzione, con quale forma? Il percorso per il matrimonio di una volta è diventato un po' stretto? Beh, inventiamo qualcosa di diverso. Bisogna inventare la forma dentro la quale qualcuno può mettere la sua vita perché incontri il Vangelo, no? Allora inventa la forma. Dico, in nome della tradizione, non è per fare, come dire, il provocatore. In nome della tradizione perché dico, la storia della Chiesa, 20 secoli di storia, è una storia di invenzioni continue. E vi dirò di più. Il Concilio di Trento e l'epoca di Trento, che è quella, come dire, che ha costruito il modello pastorale, uno dei modelli pastorali più geniali, più forti, più solidi e quindi proprio per questo più longevi, no? È durato, appunto, fino a poco tempo fa, è durato 5 secoli quel modello lì. Ma quel modello lì, che si deve certo al Concilio di Trento, ma a dei grandi pastori come Carlo Borromeo, come Francesco di Sal, eccetera. Allora, quel mondo lì di Trento ha continuato a dire no, ma noi siamo fedeli alla tradizione, ripetiamo semplicemente quello che abbiamo sempre fatto. Ma non c'è epoca della Chiesa che abbia inventato più cose dell'epoca di Trento e del suo concilio. Proprio l'invenzione del seminario, l'invenzione appunto della parrocchia tridentina, l'invenzione di tantissime cose. Inventare vuol dire creare delle forme attraverso le quali, appunto, oggi, non 500 anni fa, un essere umano di oggi, se vuole, come dire, può incontrare Gesù per un istante, per un minuto, per un mese, per tutta la vita. Questo non è importante. e su questo sarebbe bello rileggere appunto il Nuovo Testamento, rileggere gli incontri di Gesù sulla rivista del clero che è stata gentilmente citata poco fa. Nel mese di ottobre uscirà un bellissimo fiammeggiante articolo di Pierangelo Sequeri che ci parla della spiritualità di Charles de Foucault. Charles de Foucault, che è questo monaco francese, come dire, che se n'è andato nel deserto semplicemente a fare ospitalità, ad accogliere chi veniva, inventando una nuova forma di presenza. Ecco, lì dentro, in quell'articolo, Pierangelo Sequeri spiega Charles de Foucault raccontando, diciamo così, il modo di fare di Gesù e tutti i suoi incontri. Incontri profondamente diversi, che hanno intrecciato vite diverse, con esiti profondamente diversi. Chi lo ha seguito? Quelli a cui Gesù ha detto no, dai, tu puoi anche non seguirmi, torna alla tua vita. Ecco, ospitalità e invenzione. Cioè, abbiamo tanto da fare. Grazie.